Radio Cusano Campus.
Radio Cusano Campus. Cultura e informazione. Fuori dagli schemi.
Luca Red Rosso e Livia Ventimiglia in questo viaggio mattutino su Radio Cusano Campus. Sì, sì. Allora, Luca, adesso noi ci siamo aperti lo stomaco e devo dire, noi siamo gli unici di Radio Cusano Campus che stiamo sempre a dieta da quando siamo nati praticamente.
Sì,
no?
Più o meno. Insomma.
Esatto, con risultati?
Vabbè, dai, ci può sta.
Diciamo che siamo
discreti.
Siamo in buona salute, ecco, assolutamente, diciamo, siamo in buona salute. Scoppiamo di salute, sai come si dice, no? Quando ci sono le persone, scoppia di salute, ecco, diciamo così, no? E quindi siamo sempre gli unici che fondamentalmente poi, no, ci priviamo delle cose buone, perché diciamo, ma no, dobbiamo stare attentini, no? Cioè, esatto.
Diciamo, su 5 volte 3 ce ne priviamo, 2 no.
Esatto. Diciamo,
è questa
a volte
la regola.
Anche 5 su 5.
Vabbè, sì.
No.
Sì, in questo periodo assolutamente sì.
Adesso, visto che non c'è bastato quello che abbiamo raccontato fino adesso.
No, una cosa geniale, pazzesca.
Guarda,
pazzesca.
Ma adesso ti sto per raccontare un'altra storia.
Ok.
Ti sto per raccontare la storia di un piatto particolarissimo. Difficilissimo da realizzare, perché nelle cose semplici la difficoltà massima. Intanto saluto l'ospite, ma non voglio svelarvi di che cosa parliamo. Lui lo conoscete, è un ospite gradito di Radio Cusano Campus, giornalista, scrittore, esperto di Galateo e di cucina. Nicola Santini, ben ritrovato Nicola, ciao.
Buongiorno.
Ciao, ma che gioia essere con voi. E poi soprattutto, ve lo dichiaro, sono parte del club di quelli sempre a dieta.
Oh, senti, però tu l'altra volta, nella nostra conversazione,
sì,
mi hai detto che il lockdown ti ha lasciato addosso, no? Qualcosa.
Quindi
benvenuto nel club.
Dai.
15 kg, il regalo del lockdown.
Ne ho persi 10 nel frattempo.
Bravo,
ecco,
Nicola.
Infatti questo mi è stato raccontato anche. E purtroppo forse non potrai far parte del nostro club, Nicola, perché hai perso 10 kg.
Ma io sono un clubista onorario, mi autoconferisco.
Sei un triglicerido onorario.
Sì, perché ho la vostra testa, perché sapete, il grasso va e viene, il cervello resta quello che è.
Bravissimo.
Per cui a un certo momento io mi sento parte della family, se non del club, se volete, però diciamo faccio lo yo-yo da quando mi conosco, per cui
lo yo-yo è bello.
Hai anche delle fasi, però hai anche delle fasi di maledetta magrezza. E
vabbè, si chiama la dieta fisarmonica.
Esatto.
La chiamano
non esageriamo. A me è una magra. Diciamo che ho dei momenti in cui si fa prima saltarmi che a girarmi intorno, e altri invece siamo un po' più fit, po' più taglia campionario.
Ah, che bravo Nicola, va bene. Adesso sai, c'è anche in vista la prova costume, quindi è chiaro che insomma
le ciabatte
bisogna...
mi stanno da paura.
Perché Nicola è qui? Perché
ecco,
è sempre un grande piacere.
Okay,
perché
e quella è la prima
ci
cosa.
Ha insegnato anche mille volte, no, come essere sempre educati e gradevoli anche con gli altri, attraverso appunto le sue lezioni fantastiche di bon ton. Oggi ci deve dare una ricetta straordinaria. Ma attenzione, non vi svelo ancora qual è il piatto che vi sto raccontando, perché vi faccio un indovinello. Nicola, naturalmente tu lo sai, quindi purtroppo non puoi partecipare all'indovinello, però l'indovinello lo faccio a Luca Red Rossi e a tutti i nostri radioascoltatori.
Sì,
qual è quel piatto che si deve mangiare per forza? Adesso vi do una serie di opzioni. Mezz'ora dopo aver fumato erba. Molto presto di mattina in estate dopo aver camminato per un'ora in campagna, accompagnato da un'insalata fresca. Dinanzi a un bambino inappetente al momento della merenda, con buoni amici a metà della replica di una partita in TV, alle 3 di mattina dopo aver fatto l'amore. Qual è il piatto? Adesso lo voglio sapere.
Ne vengono in mente tanti.
Spara.
Allora, a me viene in mente la pizza o la panzanella qui a Roma.
Ci è andato vicino Nicola.
No, vado
pochino.
Perché Nicola, dillo tu
Nicola.
Allora, è il pane e pomodoro.
Applauso.
Pane e pomodoro, che meraviglia.
Pane e tomato.
Che non va confuso con la bruschetta, mi raccomando.
No.
Io lo dico nel mio passaggio.
Assolutamente.
Perché la bruschetta è un'altra cosa. Cioè, del pane e pomodoro c'è la bruschetta. Io amo pure la bruschetta e non è che posso...
No, per carità.
Posso dire sottrarmi a, come dire, a un amore della vita. Poi gli ex e le ex non bisogna mai bistrattare.
Esatto.
Però il pane pomodoro è tutta un'altra cosa.
Esatto. E non solo, guardate che noi abbiamo una tradizione in Italia di pane e pomodoro non da poco, e nelle famiglie il pane e pomodori, soprattutto in determinate famiglie, ad esempio quelle toscane, si esegue con delle ricette che, se tu sgarri, sono bacchettate sulle mani.
E infatti,
Nicola,
pensavo la panzanella toscana, no?
Guarda, io sono toscano, per cui
già in casa
è proprio parte del mio curriculum culinario, ma anche affettivo. Per me il pane e pomodoro era la merenda di mia nonna, esatto. Serafina, che mi faceva a casa. Da noi si chiamava pane pomodoro strusciato, sì, perché non avevi fisicamente il pomodoro a vista, anche perché appunto il bambino inappetente, che poi è diventato un adulto con una fame che mangerebbe quanto la Democrazia Cristiana, però diciamo davanti al pane col pomodoro strusciato ero pazzo di gioia, e quindi lo mangiavo quando anche non avevo voglia di mangiare.
Bellissimo.
E da lì è nata una passione vera e propria.
Buono. Con o senza origano?
Nel mio caso senza origano da piccolo, con origano da grande, ma pochissimo. Deve essere proprio così un esaltatore.
Un'idea d'origano.
Non una cosa che si mangia.
Okay. Ecco, adesso Nicola ci darà la sua personale ricetta, però questo racconto noi lo facciamo perché è uscito un libro che è assolutamente straordinario, di un grande fotografo che io non sapevo che fosse un cultore del pane e pomodoro. Lui purtroppo non c'è più, ci ha lasciato l'anno scorso. Si chiama Leopoldo Pomes ed è un fotografo di moda e di pubblicità, diciamo, soprattutto, esatto, spagnolo. Lui ha scritto questo libro che si chiama Teoria e pratica di pane e pomodoro. Io sono rimasta sorpresissima di scoprire questo libro e sono felicissima che la casa editrice Graffè ha deciso di pubblicarlo con il tuo contributo, perché effettivamente, Nicola, cioè è un prodotto che evidentemente rappresenta la cultura mediterranea, no?
Beh, in tutte le sue sfumature, profumi, visioni, idee, perché vedi, anche prima, durante il quiz, il nostro amico che cosa ha detto? O la panzanella o la pizza, per cui gira che ti rigira, poi nel Mediterraneo abbiamo pane o comunque diciamo prodotti a base di farina, che poi sia la pasta col pomodoro, che sia la pizza, che sia la bruschetta, il pane col pomodoro, la pappa al pomodoro, quello che è, sempre comunque giriamo intorno a quei 3-4 ingredienti che sono il nostro DNA di palato. Il pane e pomodoro in modo particolare ha conquistato questo fotografo iconico che ha scritto parte della storia della fotografia di moda contemporanea, e che ha deciso di dare, come dire, alle stampe un'idea inutile e dilettevole, che a me ha sedotto totalmente, perché riuscire a scrivere più di 100 pagine girando solo intorno ad un unico tema, che è quello del pane e pomodoro, per me era una cosa geniale.
Sì.
Siccome Roberto Russo, l'editore, è un uomo di grande cultura, raffinatezza, ma insomma amante come me di tutto ciò di cui si pensa di poter fare a meno, ma che invece è vitalità per, diciamo, per il nostro essere italiani, quindi quella cosa anche di dire vado a cercare il particolare, vado a cercare il, come dire, il puntino per la virgola tra una parola e l'altra, ecco, l'idea di prendere in prestito da uno spagnolo un contributo così alto al pane e pomodoro, che è la cosa più semplice, ha trovato nelle mie corde particolare amore, perché anch'io sono dell'idea che si possa fare a meno di tutto tranne che delle cose futili, e che la semplicità è uno degli obiettivi più difficili da perseguire.
Bravo.
Proprio perché il pane e pomodoro apparentemente è una cosa semplicissima, a farlo venire fuori una chiavica è un volo. Perché? Perché magari prendi un pomodoro troppo liquido, il pane si inzuppa e allora diventa una zuppetta, non è più pane e pomodoro. Perché sbagli pane? Ci sono mille motivi, e soprattutto, ed è un male che veramente rischia di abbrutire, io credo che l'unico contributo, diciamo, piacevole che possiamo, diciamo, riconoscere al lockdown è quello di averci fare, diciamo, donato più tempo da spendere, e che molte persone hanno investito proprio nel rallentare e nel bien vivre. Cosa vuol dire? Che se non mangiamo più solo davanti al computer, perché abbiamo anche il tempo magari di apparecchiare una tavola, o mangiamo sulle ginocchia, di scegliere il piatto buono. So, ci sono una serie di vantaggi che possiamo usare come risarcimento anche per i sacrifici che abbiamo dovuto fare. Uno di questi è fare le cose bene. Questo libro racconta, in modo anche così godereccio, anche
ironico,
godi anche l'aspetto letterario dell'ironia di questa fissazione per il pane e pomodoro, dicendo appunto che si può fare mezz'ora dopo aver fatto l'amore, dopo una passeggiata. Sembrano puttanate, passatemi il termine, però in realtà
vero.
Poter dire che anche con una cosa che non è questione di soldi, perché chi è che non può permettersi un pezzo di pane e pomodoro?
È vero,
tutti, cioè, è vero, chiunque lo può fare. Quindi non stiamo parlando di champagne e caviale, che ormai sono cose da nuovi ricchi, non sono più le cose, come dire, che davano uno status. Parliamo della semplicità, del ritorno. C'è gente che nel lockdown si è fatto l'orticello sul terrazzo. Una pianta di pomodoro in vaso può dare la soddisfazione del pane e pomodoro, per non parlare di tutti quelli che hanno fatto il pane con successi o insuccessi.
Ecco. Guarda, insomma, noi abbiamo un esponente di tutte e due le visioni, sia del pomodoro sul terrazzo che della panificazione. Luca Rossi
colpevole.
Ha fatto tutto, adesso però li devi assemblare questi elementi. Pane,
sì, no, poi mi piace tutte le immagini che ci sta regalando Nicola, perché poi io la chiudo in un'altra declinazione. È anche un modo per fare famiglia, nel senso che tutte queste cose contribuiscono ad avere un legame, a ricreare un nucleo familiare che magari un pochettino, adesso faccio il vedusto e il vecchio, però la verità, prima del lockdown forse eravamo un po' più disgregati, invece recuperando queste cose, recuperando l'unione anche a volte forzata, al netto dei nervosismi e della saturazione della pazienza, però queste cose recuperano un rapporto che forse, secondo me, era arrivato anche il momento di recuperare, forse anche forzosamente, però tramite queste cose, tramite una cosa bellissima e semplicissima, il pane e pomodoro, si riprende quel calore, no? Quel fil rouge che poi unisce tutti.
Guarda, io di questo libro ho letto chiaramente l'anteprima, ho visto la parte spagnola prima che arrivasse in Italia, perché ci abbiamo ragionato, ci siamo annusati con Roberto Russo per questo progetto insieme. Sentendo te, Luca, che hai dato queste immagini, tuttora, pur avendolo letto, riletto, scritto, contribuito, eccetera, continua a venirmi la pelle d'oca. Non lo so se è il potere del pane e pomodoro o se semplicemente è proprio perché evoca queste immagini che sono, da una parte c'è il cibo, quello di cui noi siamo dinosauri, affamati sempre, e dall'altra parte c'è il nutrimento. Potersi nutrire attraverso le pagine di un libro è quello che mi ha dato veramente così lo slancio per scrivere tutto ad un fiato. Quel pezzo di contributo che è irrisorio rispetto alle 100 pagine di metodo scientifico, quasi, per godersela in modo così sublime, tutto ad un fiato. Cioè, ho iniziato a pensarci, mi sono venuto in mente, saltando sulla macchina del tempo, proprio le immagini di me bambino, della merenda dalle suore all'asilo, poi quella della nonna, poi da grande. Una volta misi in croce mio papà, perché mi portò a Napoli a conoscere i miei parenti di Napoli. Io, come vi dicevo, sono nato in Toscana, quindi quando avevo 4-5 anni, con la macchina siamo andati con mia mamma e mio padre a conoscere il ramo della famiglia napoletano. A Napoli non c'era il pomodoro più buono del mondo, che noi al nord e al centro ce lo sognavamo, però non c'era un altro ingrediente del quale non potevo fare a meno, che parte della ricetta che ho dato al libro, ovvero il gorgonzola. Vi sto raccontando della Napoli del 1980, non della Napoli di oggi, dove quindi potevi avere favolosi prodotti locali, ma non avevi magari facilmente i formaggi che venivano dalla
regione. Certo.
Riuscimmo a trovarlo grazie al Jolly Hotel, che adesso non c'è più, che era la catena degli alberghi della famiglia Marzotto, perché essendo un filo più internazionale dava un menù regionale italiano. Quindi riuscì mio padre, corrompendo non so quale concierge, ad ottenere una fetta di gorgonzola. Non eravamo interni all'albergo, nota di redazione. E allora, per farmi mangiare, mi dà pane, pomodoro, gorgonzola.
Mamma.
L'ho spiegato nel modo abbastanza scientifico anch'io nella mia parte di libro, come farlo, perché non c'è modo e modo, c'è chi lo sbriciola, c'è chi lo spalma. No, nel mio caso va appoggiato come se fosse una tovaglia di lino su un tavolo. Sembrerà strano, però io invito le persone che ci seguono a provare quello che vi sto dicendo, perché il come fare le cose cambia le cose. Non è soltanto questione di solo materia prima o di tecnica, di capacità, di velocità, eccetera. È proprio il gusto di fare le cose fatte bene. Allora, in questo libro, fatto da una persona che come fotografo doveva mettere insieme due cose, l'arte e la tecnica, ovviamente, perché una non poteva prescindere l'altra, e aveva l'ingrediente segreto, che era quello della capacità di dare emozione, che invece non è per tutti. il pane e pomodoro, che è il piatto più democratico che ci possa essere, perché come vi dicevo costa poco e godi tanto, ti dà la possibilità di esercitarti in questo, se vogliamo, futilissimo ma indispensabile esercizio di stile che può segnare anche veramente lo spartitraffico da una vita all'altra. Cioè, se imparate e vi godete l'arte del fare le cose fatte bene, non si torna poi più indietro, non si accetta più il compromesso con niente che non sia la nostra altezza.
Bravo.
E questo secondo me è il valore di queste 100 pagine.
Assolutamente.
Bravo,
sì.
Noi ascoltiamo il religioso silenzio perché sono parole che vanno messe in calce in questo momento, perché veramente si riacquista il valore, veramente dei valori, scusate il gioco di parole, che abbiamo perso fondamentalmente. Poi a me ha colpito una cosa che ha detto Nicola, io anche, a me mi ricorda mia mamma, poi mia mamma vive vegeta perché ha di Dio, però a me ricorda il pane e pomodoro fatto da mamma quando tornavo a scuola, pure io, e io sono, cioè, sono moderno,
sì,
insomma,
sì,
metà
sei
degli
giovane.
Anni 80, però sì, sì. Mia madre faceva questa cosa, a me, io poi ero quello strano nei compagni di gioco, perché comunque volevo
pane,
nel senso, io ero quello matto dalla situazione, però questa cosa a me piace, per esempio a me piace farla a miei figli,
esatto,
io ho trovato piacere proprio
torna,
questa cosa,
come pane olio, no?
Pane olio,
esatto.
Poi uno dipende anche, sono scelte private,
certo,
nel senso,
certo,
che se uno
però,
ha la fortuna piuttosto che il tempo lo fa, perché poi nessuno mette in croce nessuno. Però recuperare queste cose anche sentendo le parole di Nicola ti avvicina proprio alla vita, ecco, è una cosa che ti fa riprendere un pochettino di senso.
Okay, oggi come oggi è difficile andare al bar per far merenda, no? Peraltro per me la merenda è un momento importante, quasi più della cena, vi dirò, perché mi piace proprio questo spezzare la giornata e dopo ricominciare, come allungarla un po'. L'idea anche di non trovare una cosa così semplice nel commerciale, quindi se vai al bar, se vai a un caffè, una cosa, non trovi il pane e pomodoro, trovi dei voli pirotecnici che ti comportano anche delle spese, tutto, che sono molto diverse. In questi giorni che comunque anche il caffè al bar è diventata un'opzione quasi non percorribile e quindi abbiamo la possibilità di farlo in casa, darci questa, io non so, vorrei lanciare anche un messaggio agli chef, mettete anche queste cose nel menù, uno non deve aver paura di guadagnare poco, perché comunque mettendo il pomodoro buono, il pane buono e tutto, la differenza si può fare, e la semplicità è veramente un volano che ci aiuta tutti. In più ti dico che non si può essere, tu dicevi sono moderno eccetera, non si può essere moderni se non conosciamo un po' le nostre radici e le nostre origini, per cui secondo me oggi recuperare pane e pomodoro, pane olio e sale, pane burro e zucchero, delle cose che sono totalmente uscite da quello che sono un po', no, le merende o le colazioni,
è vero,
le colazioni,
è vero,
tradizionali,
è vero, è vero, è vero,
è passato talmente tanto tempo che come ci rimettiamo i pantaloni degli anni 70 o le giacche degli anni 80, vale la pena far passare dai corsi e ricorsi storici.
Bravo.
Anche determinati,
anche
bravo Nicola, no, anche perché
se uno anche vive in un monolocale e ha pochi mezzi a disposizione per cucinare, queste sono le cose che invece vale la pena conoscere.
È troppo
facile
d'accordo.
Scongelare una cosa in microonde,
sì,
e buttare tutta la casa.
Sì, esatto, vabbè. Invece questa è una cosa veramente che ci ricollega con la vita, come diceva Luca. Senti Nicola, mi sono molto divertita nel passaggio in cui hai detto la ristorazione, no? Tu sai, quando insomma si va in genere con i bambini piccoli al ristorante, che cosa danno ai bambini? Una pastina col sugo di una tristezza che ti verrebbe veramente da metterti a piangere.
Oppure,
no,
perché la cotoletta, le patatine,
oppure la
cotoletta,
le cose, cioè, sì, una cosa tremenda. Allora, fate un bel piatto di pane e pomodoro con i bambini, vedrete come non avrete bisogno di tablet, non avrete bisogno di legarli alla sedia,
è
non
vero,
dovrete mettergli il cerotto per non farli urlare sulla bocca, perché a quel punto li tenete fermi.
Ne abbiamo parlato, no, una volta,
esatto,
ricordo,
esatto,
un po' di polemiche,
esatto,
e tutto. Però
esatto,
è proprio quello. Poi vi devo dire, sai, il pane e pomodoro ti obbliga ad un gioco anche di geometria, di equilibrio, che devi fare in modo che non cada, il bambino lo tiene tra due dita, si diverte, lo guarda, lo osserva, è una cosa diversa.
Sì, assolutamente.
E soprattutto
sì,
non ti fa far figuracce, sai perché? Perché se uno non sa usare le posate correttamente si vede, visto che pane e pomodoro, anche il Galateo ti raccomanda di mangiarlo con le mani, e quindi deve essere fatto di una dimensione, piuttosto ne mangiate due fette, ma piccoline,
certo.
Noi una, ragazzi.
No, come?
No, dico, a vivi danni, mezzo l'ariano va via coi paghino.
Mezzo l'ariano,
Però
appunto è un modo anche per far capire che cosa si può e che cosa non si può. Il pane e pomodoro con le mani si può.
Perfetto,
ma infatti guarda, questa era proprio la parte conclusiva, no? Perché naturalmente in un passaggio del libro molto divertente, Pomès dice: quali sono i posti in cui non si può mangiare pane e pomodoro, no? In osteria, in un ristorante esotico, in un tavolo posto dinanzi a una porta aperta, ad un party con moltissima gente e poi anche se hai un ministro a cena, no? Giustamente perché tu dici lo devi mangiare con le mani. Io invece vi dico che proprio per questo motivo va fatto. Ma poi non capisco perché la porta aperta. Tu ti sei chiesto per quale motivo non si deve mangiare pane e pomodoro?
Ma quella è una questione, di galateo che secondo me fa parte dell'ironia di commessa. Non si mangia davanti a una porta aperta perché vorrebbe dire che c'è qualcuno che sta per uscire quindi necessita un po' una frettolosità magari e tutto. E anche nel galateo orientale c'è questa cosa che l'ospite per esempio più importante è quello che sta più lontano dalla porta. Oppure nelle nostre case il padrone di casa si mette più vicino alla porta della cucina perché deve fare avanti e indietro, non sta a far alzare gli altri ospiti. Questo è un'apertura e chiusura di parentesi. Chiaramente ti dice delle situazioni talmente assurde e te le illustra giusto per farti capire che va bene praticamente sempre. Non è una cosa, cioè se ti dice chi è che si mette un ministro a cena adesso,
no, vabbè,
già un attimo ho chiamato l'opposizione perché sa, tutti gli altri sono tutti ministri, sono tutti a casa
esatto,
mia,
lei è l'unica che è rimasta fuori
cara Giorgia, una fetta di pane e pomodoro non ti si nega.
Facciamo Giorgia. Però invece proprio perché insomma io mi sono girato anche tante ambasciate diciamo ho partecipato a tante situazioni istituzionali, quello che è un piatto di bandiera, a meno che non sia proprio impossibile da gestire, difficilmente viene bannato. È chiaro che non si servono certi spaghetti, certe cose che possono mettere in difficoltà i commensali, come ti dicono anche, no? Le forchette, le posate per la frutta, ma chi è che ti serve la frutta a un pranzo formale che ti obbliga a sbucciare una mela con una forchetta e coltello? Bisogna saperlo fare, perché più cose uno sa fare più acquista sicurezza nella vita, e la sicurezza poi tante volte rende anche più belli, rende più sereni, più fluidi e tutto. Però effettivamente così il pane e pomodoro il problema non te lo pone, ti dice soltanto come farlo per godertela al massimo. Noi abbiamo bisogno di godercela
assolutamente, sì. Tra l'altro mentre tu parlavi, scusami, mi sono focalizzato sul fatto che tu sappia sbucciare la mela col coltello e forchetta, che io non sono capace neanche di farlo con due mani, figurati. Quindi abbiamo un universo di distanza. No, più che altro mi incuriosisce,
sì, ma dico, mi è capitato da bambino tante volte.
Bravo.
Per imparare, sì. Poi nella vita effettiva quando mi siedo e mi mangio una cosa, non uso forchetta e coltello nemmeno io.
Bravo. No, Nicola.
Io faccio delle figure per sbucciare la mela.
Ma Nicola, ti vorrei dire che quella della nostra generazione, la nostra generazione è cresciuta con i tovaglioli sotto le ascelle, perché a tavola bisogna imparare a stare composti.
A me mettevano la Treccani.
Esatto, ascolta, poi dovevi sbucciare appunto con forchetta e coltello, e se non ci riuscivi, cioè stavi lì anche fino a domani per riuscirci, cioè non è che poi ad un certo punto c'era l'intervento materno che diceva
ma guarda, parli con uno che è ambidestro, non perché sia particolarmente benedetto da qualcuno in alto, ma perché io sono nato mancino e a me le suore legavano la mano sinistra dietro la sedia fin quando non ho imparato a usare la mano destra.
Suore di Menare, ve lo ricordate? Suore di Menare, no? Quando faceva il critico cinematografico che raccontava il film. Suore di Menare.
Mazzorca. Guarda, io sono veramente colpito da tutto quello che ci ha raccontato. Mi piacerebbe fare una piccola domanda, se posso, a Nicola. Se c'è mai stata una di queste cene, occasioni conviviali che tu ci hai raccontato, dove hai trovato dei difetti però? Se c'è stata una volta, hai detto no, però qua non me lo sarei mai aspettato questo. Se c'è stata...
Ma allora, in realtà devo dire una cosa, che tutte le volte che io ho storto il naso cercando di camuffare, ma sono uno a cui si legge tutto in faccia, malgrado e per fortuna, è quando hanno cercato di strafare.
Okay.
Se vuoi che ti racconti un episodio un po' bizzarro, senza far nomi, ti dico solo quelli morti perché non possono replicare, ma si divertirebbero.
Okay.
Allora, casa di principi romani con grandi cloche, grandi sale da pranzo, grandi tavoli in plassé, eccetera.
Okay.
Questi principi invitano a una colazione, quindi quello che per tutti si chiama pranzo, quindi a mezzogiorno seduti, tutti vestiti bene, un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna, personale in livrea, tutto quello che vogliamo. Alzano ste cloche tutte le volte. La prima volta ho pensato io di essere un ragazzo particolarmente, diciamo, appetente. Poi dopo ho capito che era l'uso, cioè grandi coreografie e poi una foglia rinzolata a un gambero a testa.
Oddio.
Oh, santa
per cui
miseria.
Era una roba tremenda. Esco e vado lì vicino, così do qualche indizio, in piazza San Lorenzo in Lucia.
Ah, beh,
Roma,
okay.
Dove c'era, adesso in versione ridotta, ma negli anni 90 era grandiosa, una gastronomia che faceva l'ira di Dio, che faceva angolo, dove si mangiavano delle cose stupende. Quindi alle 3:30, quando tutti gli ospiti si accomiatavano, io prendevo e andavo a farmi dei grandi panini con la porchetta di ariccia, ricordando la bellezza, la coreografia, la scena del pranzo, con poi, come dire, lo stomaco pieno.
Ecco. Questa è la vera nobiltà.
A un certo momento, da questa sorta di vetrina dove ti potevi appoggiare e mangiare, vedevi piano piano in maniera quatta quatta tutti gli altri ospiti,
i commensali,
che arrivavano nel frattempo a mangiarli. Per cui, insomma, una volta ci siamo beccati con la ripa di Meana, un'altra volta c'era Marta Marzotto, un'altra volta c'era Elsa Martinelli. Ti sto parlando di persone che non mi smentiranno mai, ma dall'aldilà mi diranno, faranno due risate ancora, che venivano. E poi l'happening vero succedeva
dopo,
ai tavoli di questa gastronomia, dove mangiavamo quella roba lì. Però tu immaginati di esserti seduto a mezzogiorno, aver visto questo mondo e quest'altro di argenteria, porcellane, cristalli, tutto quello che è, e però aver coltivato una fame da lupi. Per cui,
mamma,
arrivato
mia,
allora già della merenda, tu non hai voglia di dire adesso mi dà per favore un'insalata di pasta,
sì,
o un vitello tonnato.
Sì, esatto.
Volevi il panino con la mortazza,
capito?
Mamma, il pane pomodoro almeno lo faceva nessuno. Poi che succedeva? Che dovevo ripiegare appunto panino con la mortadella, panino un po' bruschettato con la porchetta di ariccia, eccetera. Però lo facevo io, come le contesse marchese, principesse, ambasciatrici, eccetera, che erano lì, dove diventava un gruppetto di 5-6 persone che arrivavano guardando che nessuno le riconoscesse. Quando si riconoscevano era la festa vera,
tutti a ridere.
Un divertimento che lo auguro a tutti.
Bellissimo. Ma perché questa è la vera nobiltà, cioè non è mangiare con le fiamminghe, i guanti bianchi, con i servitori in livrea, cioè la verità è
tutto,
è che...
bello. Io ti devo dire, quando Sorrentino ha raccontato la grande bellezza, sì, secondo me non poteva dar servizio più realistico,
vero,
di quello che sono certi contesti.
Citazione per citazione, Alberto Sordi a Cortina con la vaga, con i bucatini a Matriciana, insomma, è quello.
Sì, però è quello, capite? Anche perché poi tenete presente che in certe famiglie, intanto il bello e il cattivo tempo lo faceva la servitù, e quindi dimentichiamoci le scene di Coppola, Maria Antonietta,
sì,
dove erano trionfi, cose, eccetera. In tutte le famiglie, anche di un certo tipo, la cucina invece è estremamente semplice, quando c'è, non in quel caso dell'insalata e un gambero, però quando cucinano, ti cucinano le cose che arrivano magari dalle terre dei padroni di casa,
proprietà.
E quindi ci sono cibi stagionali che sono il vero lusso, ci sono piatti semplici che sono arrivati, e teniamo presente che fino a poco più di 150 anni fa avevamo vari regni, quindi quello che dovevano fare le persone comuni era fare di tutto pur di compiacere il principe, il re o il duca che governava un determinato territorio dell'Italia. Per compiacere questo, la cucina italiana è diventata ricchissima di rielaborazioni di piatti in realtà molto semplici, che oggi sono da riscoprire tutti, perché sono la semplicità totale nella ricerca della materia prima e un'esecuzione che invece è fatta di variazioni su un tema unico.
È vero.
Beh, devo dire veramente anche grazie per questo racconto storico.
Lo ascolterei per ore.
Anzi, assolutamente sì.
Rifacciamola, Nicola, quando possiamo vieni qua, magari in studio, ci facciamo una bella chiacchierata su tutte queste cose, andiamo a scoprire anche l'Italia grazie a te, grazie alla cosa, il Galateo, tutte queste.
Sono sempre molto molto felice. Guardate, io vi do un piccolo spoiler, così vi viene un'idea.
Dai,
vai.
Sto buttando giù, perché è una mia passione recente, perché ogni tanto vado a Filoni, il Galateo della mortadella.
Ah,
ma capito,
perché però per me la mortadella è il nuovo caviale.
Nicola, sono allora, le 11:30, santa miseria, ma come faccio io a non uscire, andare a prendere il pane e mortadella qua dietro adesso? Scusa,
ma fallo immediatamente. Certo, deve essere quella IGP, deve essere quella, certo, buona. Non puoi prendere la
Bologna, la Bologna dobbiamo, giusto?
Esatto.
Oh.
Senti,
però, insomma,
Ma quando uscirà?
Se volete,
quando uscirà questo? Sì. No, dici sì. Quando esce, sì. Quando sì. Lo pubblichi? Quando?
Mi prendo l'impegno, lo invitiamo qui in studio, io porto la portatella e
lui
e ne
porta
parliamo.
Il libro.
Allora, Teoria e pratica di pane e pomodoro è già disponibile, sì. Potete andare sulle librerie online oppure insomma andare dal vostro libraio, ordinarlo, trovarlo, eccetera. E io sarò pazzo di gioia di ripostare tutti quelli che lo condividono sui social. Poi invece questo sul galateo della mortadella, che richiede un po' più di tempo perché far 100 pagine su pane e mortadella diventa un po' impegnativo, però qualche pillola con voi su come consiste anche pane con la mortadella o
dai.
La mortadella tout court, lo voglio fare assolutamente.
Ci siamo, andata, Nicola, andata. Mi ha fatto tanto piacere davvero anche questa tua proposta. Ringrazio te che hai lasciato alla fine di questo splendido racconto di pane e pomodoro la tua personalissima ricetta, la tua visione. Non l'abbiamo svelata tutta, abbiamo detto che c'è il pomodoro, che c'è il pane, c'è ovviamente il gorgonzola, ma ci sono anche altri ingredienti, ma non ve li svelo.
Ci sono altri ingredienti, ma perché tutto sta lì, un
li
po'
dovete
il
trovare
sale
qui.
Giusto, il pane giusto.
Esatto,
però dovete prendervi il libro.
Esatto,
bravissimo.
È veramente un caposaldo della nostra cultura culinaria. Nicola Santini per Grafe Edizioni con
mi
questa teoria pratica.
Culinaria tutto attaccato.
Naturalmente, però sai, si sa mai.
Non si sa. Grazie mille, ciao. Un piacere Nicola.
Ciao Nicola,
grazie
un abbraccio, ciao.
Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Cultura e informazione. Fuori dagli schemi.